Ore 16.30, lunedì 9 di dicembre. Ben ritrovati, ben ritrovate, ascoltatori e ascoltatrici. Ciao! Dallo studio 2 di Via Oleoro 5, sulle frequenze di Radio Popolare, Giulia Strippoli con Vieni con me. Ad iniziare una nuova settimana. La seconda di dicembre. Sempre più vicine le vacanze. Come è andato questo fine settimana? Come è iniziata? Come è iniziato questo lunedì? Come sempre, per poter condividere pensieri, parole, commenti, opinioni, i numeri sono sempre gli stessi. Allo 02 33 001 001, le vostre telefonate in onda in diretta. E poi via SMS o email 331 621 4013. Vi leggiamo via Telegram, via WhatsApp e poi anche email a diretta @popolarenetwork.it. Di che cosa parliamo oggi? Quindi posso telefonare? Sì, ok, ma per cosa? Allora, il lunedì è giorno, lo sapete, dedicato ai tessuti, agli abiti, alla critical fashion, alla moda sostenibile, quella che ci piace, che inquina meno, ecco. E quindi venghino signori e signore per scambi, regali, eventualmente annunci. Sto cercando con il Passatel 3.0 ribattezzato Vieni con me. Partiamo però come sempre noi invece a darvi qualche spunto, a parlarvi di cose belle, iniziative o realtà che appunto si occupano di moda sostenibile. Probabilmente tanti e tanti di voi la conoscono già, ma sempre bene rinverdire la memoria. Oggi vi raccontiamo la realtà di Humana, come funziona la filiera, i punti di raccolta, i negozi, ma anche i progetti di cooperazione e sviluppo. Nella seconda parte invece una sartoria sociale che esiste già da un po' di tempo, ma che ha inaugurato proprio lo scorso venerdì un nuovo negozio. Noi ci siamo andati e ve la raccontiamo tra poco. Il progetto si chiama Taibè e ci troviamo nel quartiere Casoretto. Infine ancora segnalazioni di iniziative sempre relative all'economia circolare tessile. Ve la segnala Laura Di Fiori, Humana. E parliamo anche con Alfio Fontana. Poi ancora un altro incontro, questo domani, Pace e Diritti Umani. Ve lo racconto tra poco, soprattutto dopo la musica. Intanto gli spietati Baustelle. Buon ascolto.
Vivere così senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada.
Non avere
parte decisamente dei miei ascolti del 2024, del 2023, insomma adesso siamo in tempo di Wrapped, quello di Spotify, delle classifiche, degli ascolti. I Baustelle decisamente hanno caratterizzato un po' non solo il mio 2024, ma tutti gli anni. Tra l'altro Wrapped, curioso che significhi appunto incartato, vabbè, sempre di tessuti, un po' rimaniamo sempre in tema in questo lunedì che oggi ci vede in compagnia di una realtà proprio, devo dire, molto importante in merito alla moda sostenibile. Infatti sono molto felice di dare il benvenuto a due rappresentanti di Humana People to People. Sono con me oggi Alfio Fontana, Corporate and Partnership CSR Manager, e poi anche Laura Di Fiuri, Marketing e Communication Manager, entrambi appunto di Humana. Ciao Alfio, ciao Laura, ben arrivati, ci siete e ben arrivata.
Ciao Giulia, ciao a tutte e tutti.
Laura,
ciao Giulia, eccoti. Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti.
Ok, bene, benvenuti, benvenuti a benvenuti e benvenuto e benvenuta Laura ed Alfio. Oggi finalmente parliamo di Humana. Tra l'altro, ecco, curioso che questa trasmissione, che si occupa nel caso specifico del lunedì di fashion sostenibile, di critica, un po' diciamo di visione critica del mondo del tessile, arrivi adesso, dopo ormai due mesi a parlare di moda sostenibile, quando voi invece siete praticamente una delle realtà un po' più conosciute e anche che probabilmente ha iniziato a fare da apripista in questo settore. Partiamo da Alfio. Alfio Fontana, tu ci racconti un po', magari sempre la speranza è sempre la stessa, io la ripeto, la ribadisco, di avere delle orecchie che magari insomma dovessero trovarsi adesso a conoscervi e quindi a scoprire una realtà che magari non conosciamo. Raccontaci un po' e ricordiamo un po', per chi magari già ne avesse fatto conoscenza, che cos'è Humana.
Molto volentieri Giulia, e ti confermo che un po' di esperienza ce l'abbiamo.
Sì,
Humana People to People è un'organizzazione internazionale che si occupa di contrasto alla crisi climatica, cooperazione e sviluppo, e dico che un po' di esperienza ce l'abbiamo perché nasciamo negli anni 70 in Danimarca. Ad oggi l'organizzazione è presente in 46 paesi nel mondo, siamo circa 20.000 persone che lavoriamo per Humana People to People, e correttamente partecipiamo alla giornata di lunedì perché una delle cose che ci caratterizza è proprio la raccolta, selezione e commercializzazione di abiti usati. Il tutto nasce come un piccolo mercatino delle pulci, come dicevo, negli anni 70, all'interno di un gruppo di studenti e insegnanti che decidono di inserire nel proprio percorso di studi anche la visita nei paesi dell'Africa subsahariana in modo particolare, e individuano la necessità di quei paesi di poter essere supportati inizialmente proprio con una raccolta quasi porta a porta di indumenti oggettistica. Questo va avanti per un po', poi il presidente del Mozambico, persona molto illuminata, e dice: benissimo, grazie, questo però assomiglia un po' all'assistenzialismo, noi abbiamo di crescere, di fare sviluppo comunitario, e quindi effettivamente cambia un po' la modalità, resta la forte volontà di aiutare questi paesi, ma la mission rimane identica. Quindi oggi la federazione, per darti anche qualche numero, per dare qualche numero alle persone che ci ascoltano, nel 2023 per esempio ha raccolto oltre 130.000 tonnellate di abiti che dal punto di vista ambientale comunque hanno un grande impatto, ma che all'interno della filiera dell'organizzazione Humana People to People riescono a generare grande impatto anche dal punto di vista sociale. Queste 130.000 tonnellate nel 2023 permettono di sostenere circa 1.500 progetti che ad oggi raggiungono 18 milioni di beneficiari diretti, quindi 18 milioni di persone che grazie a questo tipo di attività vedono migliorata la propria qualità di vita e il proprio futuro. Le aree tematiche che presidiamo, quindi il sostegno ai progetti, verte principalmente su quattro macro aree: l'istruzione e l'educazione. Humana People to People, come ti dicevo, nasce da un contesto scolastico, l'agricoltura sostenibile, che sta prendendo sempre più spazio proprio in virtù del fatto che bisogna necessariamente contrastare la crisi climatica, lo sviluppo comunitario, quindi permettere alle popolazioni di crescere non come singoli ma proprio come comunità, quindi sviluppare competenze, e poi il tema della salute, perché in quei paesi, ahimè, si muore ancora troppo spesso per malattie come tubercolosi, malaria, HIV, eccetera. Ecco, io ho avuto la grande fortuna e opportunità di visitare il Malawi, di andare a toccare con mano i progetti che vengono sostenuti grazie a questo tipo di attività e di filiera, e ti posso garantire che la concretezza di quello che viene realizzato in quei paesi è estremamente tangibile. Ho avuto la possibilità di entrare nelle scuole dove gli insegnanti e le insegnanti di Umana insegnano, portando l'istruzione all'interno dei villaggi rurali. Sono entrato in contatto con i nostri Farmers Club, che sono gruppi di agricoltori che vengono formati per poter coltivare in modo sempre più idoneo a quella che è la crisi climatica, e vengono poi formati anche attraverso piccoli corsi di microeconomia per permettere poi di vendere questi prodotti ad un mercato un po' più profittevole. Ho incontrato persone che all'interno dei villaggi beneficiano dei programmi di tutela della salute. Ecco, questo mi ha permesso di tornare in Italia, confrontarmi con i miei colleghi che a loro volta magari hanno visitato altri paesi dove Umana sostiene questi progetti, e scoprire quanto sia fondamentale che questo tipo di filiere continui ad esistere e continui a poter rendicontare gli impatti che riesce a generare. Io credo tantissimo nella riscossa dei piccoli gesti, la donazione di un abito è un piccolo gesto, ma che se inserito all'interno di questo tipo di filiera può dare grandi grandi impatti. E mi viene da dire anche che dobbiamo sempre di più portare la circolarità all'interno del nostro vivere quotidiano, dobbiamo allungare il fine vita delle cose, che sia un abito, che sia un elettrodomestico, qualsiasi cosa sia, perché allungare il fine vita di un prodotto fa sicuramente del bene alle persone, ma fa anche tanto bene all'ambiente. Ecco, questa un overview di chi è Umana, cosa facciamo e perché lo facciamo.
Ecco, anche perché ricordiamolo anche in questo caso, qualora ci fossero all'ascolto delle persone che magari non ne sono a conoscenza, di fatto l'industria tessile è la seconda industria più inquinante al mondo, e ci sono...
Questa è un'altra sottolineatura importantissima, perché quando si parla di inquinamento, ahimè, non subito si pensa ai vestiti, ma il tessile è la quarta categoria per pressione sull'utilizzo di materie prime, dopo cibo, abitazioni e trasporti. Per produrre una t-shirt in cotone ci vogliono circa 2700 litri di acqua dolce, che collegano a 3 anni. Le Nazioni Unite ci dicono che delle emissioni di CO2 derivi dal... Benissimo sottolineare questo aspetto, perché forse con troppa superficialità spesso apriamo i nostri armadi e non ci prendiamo cura degli abiti che ci sono là dentro. A noi piace tantissimo utilizzare il termine prendersi cura, perché prendersi cura di un... anche del pianeta e delle persone.
Ecco, noi Alfio, ai noi ti perdiamo, abbiamo un collega, non so perché magari c'è un collegamento un po' intermittente, abbiamo sentito tutto, però ecco, talvolta sei saltato, magari nel frattempo non so se ti trovi in un posto dove ci sia una scarsa copertura, però nel frattempo io invece approfitterei per... poter parlare un po' invece con Laura di Fliuri, con la quale invece mi piacerebbe raccontare un po' più la parte più locale, nel senso che Umana ha appunto una filiera che è una realtà internazionale, si estende, come hai già detto tu Alfio, in tutto il mondo, ha tantissimi progetti che magari poi sarebbe anche interessante un po' approfondire in quali altri paesi vi trovate e operate. Però Laura, ecco, con te raccontaci un po' invece quello che è proprio la parte, diciamo, un po' più locale, ecco, il quadro nazionale in Italia, Umana, che tipo di percorso, che tipo di excursus ha avuto?
Sì, allora, in Italia rispetto al quadro che raccontava prima Alfio, siamo un po' più recenti, però insomma iniziamo a essere grandi selli. Siamo nati in Italia nel 98, quindi lo scorso anno abbiamo compiuto 25 anni, e di fatto in Italia siamo presenti un po' con tutti gli anelli della filiera. quindi partendo dalla raccolta, la selezione, la valorizzazione dei capi, che ci permette poi appunto di generare quelle risorse economiche necessarie per andare a sostenere i nostri progetti, siano essi in Italia o all'estero. Sicuramente appunto si parla spesso di, sempre di più fortunatamente, di abiti usati, ma si fa anche un po' di confusione, quindi provo un po' a ripercorrere il percorso che fa l'abito dal momento in cui si viene inserito in un contenitore. Ovviamente posso parlare della nostra di filiera, alcuni elementi sono comuni magari anche a quelli di altri operatori, però appunto è un settore molto ampio e complesso in Italia, quindi appunto provo a ripercorrere un po' il percorso che fanno gli abiti nel momento in cui vengono affidati ad Humana. Diciamo, sul territorio italiano, parlo per lo più del centro-nord Italia, abbiamo più di 5.000 contenitori, 5.800 contenitori dislocati in appunto numerosi comuni in collaborazione con pubbliche amministrazioni, multiservizi, poiché diciamo, nel momento in cui stiamo parlando di un contenitore stradale che raccoglie abiti usati, stiamo parlando di rifiuti, quindi per la normativa italiana. A noi dispiace un po' doverli chiamare così, però la normativa italiana appunto li definisce tali. Quindi il soggetto che si può autorizzare a posizionare un contenitore appunto sul proprio territorio è l'amministrazione comunale o il gestore dei rifiuti del territorio. Diciamo, da quel momento l'abito viene raccolto da un nostro collega, da un autista, che si occupa poi di, appunto, di trasportare gli abiti dal contenitore all'impianto più vicino. Mi soffermo un attimo sul momento contenitore, perché spesso magari i cittadini, le persone, insomma, tutti noi facciamo questo gesto di inserire gli abiti all'interno di un contenitore magari in maniera un po' diciamo frettolosa e superficiale. Invece sarebbe importantissimo provare a soffermarci un attimo sul contenitore e capire chi è la realtà a cui stiamo donando i nostri abiti. Banalmente appunto leggendo il logo dell'organizzazione, guardando un po' i recapiti, se c'è l'indirizzo, un indirizzo fisico, un sito internet, in maniera da poter avere qualche strumento per approfondire un po' anche la serietà dell'operatore a cui stiamo affidando i nostri abiti, perché nel momento in cui magari dobbiamo fare una donazione economica ci troviamo a prestare molta più attenzione al soggetto che andiamo a sostenere. Nel momento in cui doniamo gli abiti ci sembra un gesto magari che possiamo compiere con più leggerezza.
Vero, hai ragione. Talvolta
invece, certo, in maniera attenta.
Eh sì.
Ed è molto semplice, perché basta una veloce ricerca su internet per rendersi un po' conto se appunto l'operatore ha banalmente un sito internet. Ecco, è già un ottimo segnale. E invito anche gli ascoltatori e le ascoltatrici a diffidare spesso di quelle raccolte che avvengono porta a porta. Ci può capitare talvolta di trovare sulla nostra porta, sul nostro cancello, un volantino in cui si dice: il mercoledì appunto esponi fuori il sacco con gli abiti usati e passeremo a ritirarlo. Ecco, diciamo, nella maggior parte dei casi queste raccolte non sono autorizzate, quindi anche in quel caso vi invito a appunto piuttosto contattare magari il comune. Okay. Per verificare che quella raccolta sia effettivamente autorizzata, perché altrimenti magari andiamo ad alimentare delle filiere non proprio etiche. Quindi appunto dalla fase di raccolta gli abiti vengono portati nei nostri impianti. Abbiamo degli impianti di stoccaggio, 6 a Genova, Torino, appunto in provincia di Milano, a Pregnana Milanese, Brescia, Rovigo e Teramo, dove appunto gli abiti vengono portati in attesa poi di essere selezionati. La selezione può avvenire appunto nell'impianto di Pregnana Milanese, alle porte di Milano, o negli impianti che Humana gestisce, ad esempio in Est Europa, Humana Slovacchia, Humana Bulgaria, che sono importanti, diciamo, parte della nostra filiera, poiché i colleghi presenti in questi paesi attualmente non raccolgono attraverso contenitori stradali, quindi acquistano da noi del materiale che noi non riusciamo appunto a selezionare per ragioni di quantitativi lo selezionano appunto a loro volta. Di fatto, cosa succede in questa fase di selezione? I nostri colleghi si trovano a molto velocemente cercare di dare il giusto valore a ogni singolo capo e far prendere a questo capo la migliore strada possibile per valorizzarlo. Quindi troviamo sia abiti in buono stato che possono essere ancora riutilizzati.
Laura, scusami, quando parliamo di valorizzazione intendiamo rivendita, ok?
Assolutamente, okay. Hai fatto benissimo a sottolinearlo, proprio perché tra le varie cose che poco si conoscono del nostro settore c'è anche questa. Spesso si crede che gli abiti inseriti in un contenitore stradale poi vengono donati diciamo alle persone in stato di fragilità economica. Invece no, non è questo il modello. L'impatto sociale viene generato attraverso la vendita e attraverso poi l'investimento di quelle risorse economiche
in progetti.
Dell'organizzazione, in progetti sociali. Altri canali invece sono, cioè, esistono delle organizzazioni sui vari territori che invece si occupano di raccogliere degli abiti e destinarli direttamente a, appunto, persone in difficoltà, però non si tratta del mondo dei contenitori stradali. E non è qualcosa che ci deve, diciamo, sorprendere negativamente.
No, sono modelli diversi.
Sono modelli diversi, assolutamente, che è importantissimo che coesistano, che rispondono a esigenze diverse e che insieme permettono di comunque prolungare la vita davvero di milioni e milioni di casi, perché un sistema di contenitori stradali è fondamentale per poter gestire davvero gli enormi quantitativi di abiti che vengono...
Laura, ecco, forse ti abbiamo perso. Alfio, tu ci sei?
Pronto? Provato a spostarmi anche leggermente per evitare il fastidio di prima.
No, ecco, sì, no, credo abbiamo perso Laura, ma la ricontattiamo. Io nel frattempo approfitterei per mandare magari un brano, poi tra l'altro siamo arrivati proprio vicinissimi a una pausa pubblicitaria, nel frattempo ricontatto Laura che credo debba essere caduta, però nel frattempo i Creedence Clearwater Revival, poi brevissima pausa e poi torniamo qui. Alfio, tu rimani con noi, eh?
Assolutamente sì,
a tra poco. There's some other guy that you knew before. Two other guys, you know I love you more. You took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, ooh, I paid it to the grapevine. Not much longer would you be mine. Ooh, I paid it to
voda c'è guarda, a rovienta non c'è sta, e chi nasce va a morire, e chi nasce va a campare, questa guerra ne è fermuta, questa guerra sa da fa, quanti voda mi hai fottuto, come chi prima c'è steve e non c'è sta, la ia, la
ia. E dove trai allo bueno e se lleve lo malo,
la la ia, la
ia. A chi ti entrego mi mano?
Niente, te non te ne fotti niente. E passavo con la gente, gente che si chiede aiuta, non te vede, non te senta. Tu si tale qual tempo, che si fuia non fai niente, ma si resta, resta, passa Fabia. La la ia, la
ia. E tu mi trai allo bueno e se lleve lo malo.
La la ia, la
ia. Sempre siendo hermano.
Viglia manesti per sol, viglia chi se può salvar, viro cielo e fai un buffon, passa senza salutar. Granché storia chiusa chiesa, e la Madonna non lo sa, cerca scusa stu paese, quando non te ne più terra da mano. La la ia, la
ia. Vedo mi traiga lo bueno e se lleve lo malo.
La la ia, la ia.
A Jesús y San Mayor se lo dedicamo.
Niente, te non te ne fotti niente, e passavo con la gente, gente che si chiede aiuta, non te vede, non te senta. Tu si tale qual tempo, che si fuia non fai niente, ma si resta, resta, basa Fabia. La la ia, la
ia. E tu mi traiga lo bueno e se lleve lo malo.
La la ia, la ia.
E non seguimos juntos, siempre siendo hermanos. Hoy allanza mi madre y eso tú lo sabes. Tú llegas en el profundo a donde nadie cabe. Y tú conoces mi intención, mi motivación. Por eso mismo te dedico esta canción de corazón.
Niente, te no te ne fotti niente. E passavo con la gente, gente che si chiede aiuta, non te vede, non te senta. Tu si tale qual tempo, che si fuia non fai niente, ma si resta, resta, basa Fabia. La la ia, la
ia. E tu mi traiga lo bueno e se lleve lo malo.
La la ia, la ia.
E lo che vamo buscando al final lo encontramo. Habla linda palabra cuando la luz está alumbrada. No pienso a nada, solo busco tu mirada. Madre sagrada, reina del viento cubano, te ponga brava. Viento me traiga lo bueno y se lleve lo malo.
Sono le ore 17.03, ben ritrovati e ritrovate su Radio Popolare nella seconda mezz'ora di Vieni con me. Parlavamo con Umana, People to Me to People, Laura Di Fiuri ed Dalfio Fontana. Ciao, ben ritrovati. Ci siete?
Ciao!
Ecco, ci siamo recuperati perché Laura ti avevamo persa. Poi vabbè, in concomitanza della breve pausa che abbiamo avuto, però siamo riusciti a ritrovarti. Insomma, parlavamo un po' con te a proposito di quella che è la filiera di Umana e quindi anche le modalità di raccolta, di valorizzazione dei tessuti per evitare appunto che diventino degli scarti immediatamente per allungarne la vita. Ti anticipo poi che sono già arrivate delle domande dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici, che continuo anche ad invitare magari a chiedere curiosità eventualmente al 331-62-14013 oppure anche a diretta @popolarenetwork.it. Ma riprendiamo un po' da dove ci siamo interrotte, Laura. Dicevi appunto di questa
la modalità di selezione
esatto. Perché tu sottolineavi proprio un aspetto importante. Intanto i modelli, che sono sempre diversi, nel caso di Umana c'è un modello che potremmo dire circolare, di valorizzazione dell'usato, nel senso che comunque voi raccogliete gli abiti usati per poterli poi rimettere in circolo attraverso la vendita. Ma la circolarità sta nella gestione di progetti poi sociali su vari ambiti, su vari aspetti, giusto?
Esatto, sì, parlavo un po' del fatto che
spesso si sente dire, ecco, lo sapevo, gli abiti inseriti nei contenitori vengono venduti. Sì, sì, assolutamente vengono vendute, infatti sui nostri negozi c'è il, diciamo, il logo di Umane è bello grande, quindi non è una cosa che vogliamo nascondere, anzi, è solo perché magari si fa un po' di confusione appunto tra le varie modalità diciamo di prolungamento del ciclo di vita degli abiti. Quindi diciamo ben vengano le associazioni ovviamente sul territorio che raccolgono e distribuiscono agli utenti finali, che sono tra l'altro spesso quelle stesse associazioni che ci contattano perché non riescono a far fronte a magari grandi quantitativi di abiti. Una volta soddisfatto il bisogno locale, poi hanno bisogno comunque di diciamo poter dare una seconda vita agli abiti che restano.
Voi comunque siete in rete, ecco, con le associazioni sul territorio, con tutte le altre filiere, voglio dire, non è che siete insomma distaccati, lo dico ovviamente con tono un po' provocatorio per dire, cioè nel senso collaborate, ecco.
Assolutissimamente, è un settore, come dicevo prima, complesso, ci sono tantissimi operatori che fanno parte di questo settore, ci siamo noi, ci sono le cooperative sociali del mondo Caritas, ci sono diciamo aziende for profit che operano in questo settore, rispetto alle quali mi sento di dire solo l'importante è che venga dichiarato diciamo in maniera chiara la finalità diciamo di lucro che c'è dietro questo genere di attività,
certo.
Mentre tutti gli operatori sociali che operano in questo settore appunto utilizzano la vendita, che è di fatto un'attività commerciale, ma per generare appunto fondi, come dicevo prima, per, a seconda dell'organizzazione, sostenere diversi progetti sociali. Quindi credo che l'importante sia sempre comunicare con estrema trasparenza la finalità dell'attività.
Assolutamente.
Ma diciamo, tornando un po' alla nostra filiera, cosa c'è nei contenitori, cosa troviamo nei contenitori? Per fortuna ancora per lo più abiti in buono stato, che quindi possono essere riutilizzati e rivenduti come tali. Dico per fortuna perché negli anni abbiamo notato, raccogliamo sempre più abiti in termini di quantitativi, ma la qualità di quello che raccogliamo è sensibilmente cambiata nel corso degli anni, perché di fatto le persone oggi acquistano sempre molti più capi rispetto al passato, ma di una qualità, ahimè, più bassa. Quindi questo è sicuramente qualcosa su cui dovremmo un po' riflettere come consumatori, quindi magari tornare ad acquistare un po' meno, ma capi che possano un po' durare nel tempo.
Certo. Diciamo, che è poi il problema del fast fashion, proprio insomma, ancestrale, sì, decisamente.
Esatto, guarda, c'è uno studio che è stato pubblicato lo scorso anno, evidenziava come acquistare usato rispetto ad acquistare nuovo impatti 70 volte meno. Quindi diciamo che il mondo del second hand, dell'usato, del vintage sono sicuramente un'ottima alternativa anche per chi ha dei budget contenuti e quindi magari non può permettersi l'acquisto di un capo nuovo realizzato in maniera etica che porta con sé dei costi
contenuti, certo,
però magari importanti per alcune tasche. Invece diciamo che il second hand sicuramente è molto democratico e dà la possibilità a diciamo quasi tutti di poter acquistare degli abiti che siano di fatto a basso impatto ambientale e che magari contribuiscono anche a sostenere una buona causa. Tra l'altro sulla città di Milano abbiamo 5 dei 18 negozi che gestiamo in Italia e sono diciamo 2 in via di Amicis, uno alle spalle di diciamo Palazzo Reale, uno in Viale Monza e uno in Via Vigevano per gli ascoltatori diciamo di Milano e dintorni, e sono diciamo 4 negozi vintage e un negozio Umana People che è il nostro format second hand. Qual è diciamo la principale differenza? Nei negozi vintage è possibile trovare dei capi che hanno almeno 20 anni di storia, mentre negli store Umana People si possono trovare abiti usati contemporanei e anche abiti per bimbo e bimbe. Che invece nei vintage purtroppo non riusciamo
ritirate anche direttamente in negozio, ci chiedono.
Sì, okay. sì.
Quindi sì,
assolutamente confermo.
La risposta è sì. Silvano ci chiede: sì. Umana è legata a Caritas?
No, nel senso, come dicevo prima, ci sono tanti operatori in questo settore, quindi le cooperative sociali afferenti al mondo Caritas sono degli operatori che come noi appunto raccolgono tramite contenitori stradali, vendono il materiale che raccolgono proprio come facciamo noi e diciamo per quanto li riguarda, appunto, non voglio parlare a nome di altri, però sono per lo più cooperative sociali che quindi impiegano persone svantaggiate. come principale, diciamo, mission sociale, però appunto non mi dilungo oltre per non dire inesattezze.
Una di queste,
siamo operatori.
No, infatti, una di queste ne abbiamo l'abbiamo raccontata anche più riprese, anche qui a Vieni con me, di mano in mano, che tra l'altro, insomma, in più occasioni abbiamo sentito. Donatella invece ci chiede anche questa domanda, effettivamente curiosa, soprattutto per gli ultimi tempi, perché le pellicce, che sono state un capo fino a un ventennio fa, che aveva un grandissimo mercato, oggi invece per fortuna non si usano più, però ti chiedono, prendono le pellicce?
Cioè, sì, assolutamente.
Cioè, quindi ritirate.
Sì, perché non ce la sentiamo di... Diciamo, l'alternativa sarebbe per questi capi la termovalorizzazione.
Ah, ecco.
Quindi preferiamo comunque poter continuare a dare una seconda vita anche a questi capi, che purtroppo nel momento in cui sono stati prodotti, soprattutto capi come le pellicce, hanno avuto un impatto ambientale
enorme.
E quindi cerchiamo di allungare il più possibile la vita anche di questi capi, assolutamente.
Ok, e invece adesso credo di avere una domanda per Alfio. Alfio, ci sei?
Prego.
Allora, c'è una domanda alla quale penso tu possa rispondere, perché io credo che sia una domanda sostenuta dal fatto che sempre più di recente vediamo documentari, inchieste, reportage di situazioni terribili, soprattutto nei paesi africani, dove appunto ci troviamo questi cumuli, queste montagne di tessuti venduti che sono strainquinanti. L'abbiamo già detto che appunto il settore del tessile è il secondo più inquinante al mondo. Allora Rino ci chiede, in merito alla valorizzazione degli abiti, e inserisce questo termine tra due virgolette, dice: questi finiscono poi nelle mitumba africane, ovvero mercati di secondo mano, per poi diventare rifiuti. Tu che sei stato a vedere appunto i progetti in Malawi, hai una risposta?
Domanda più che pertinente, ringrazio Rino per averla posta, perché è assolutamente un tema, e spesso rispetto a questi docufilm che vediamo piuttosto che documentari la narrativa non è completa al 100%, e mi spiego meglio, nel senso che è vero, io sono stato in Malawi, ho potuto visitare il nostro centro di smistamento di Umana in Malawi, che seleziona gli abiti che noi inviamo come donazione. Prima Laura è stata molto chiara nel parlare di selezione, e la differenza nel non generare rifiuto e nel generare valore sta proprio nel fare una selezione accurata qui in Italia, sì, prima che questi capi vengano inviati per esempio in Malawi. Noi abbiamo una categoria di abiti che si chiama Tropical Mix, che è selezionata appositamente per poi essere inviata. La selezione avviene su il fatto che l'abito abbia la dignità per essere indossato, che abbia dal punto di vista culturale le caratteristiche affinché lì possa essere indossato. L'aspetto climatico è un altro aspetto molto molto importante, e d'ultimo ma non per importanza anche il tema del mercato, della moda. Quindi noi siamo in contatto continuo con i nostri colleghi che per esempio lavorano in Malawi, e con loro definiamo qual è la tipologia di abito che una volta arrivata lì può essere valorizzata. Noi oggi abbiamo dei riscontri che meno dell'1% di quello che noi inviamo poi non viene valorizzato attraverso la commercializzazione. Ed è importante che lì questi abiti che da noi vengono donati poi vengano nuovamente selezionati e venduti o al dettaglio o all'ingrosso, perché anche in quel caso viene generato valore economico che supporta i progetti locali e crea occupazione. Per milioni di persone l'abito usato rappresenta un abito dignitoso e responsabile da indossare, anche in virtù del potere di acquisto che queste popolazioni hanno, e che contrasta l'ultra fast fashion che arriva dai mercati asiatici. Se non vi fossero questi abiti, sarebbero costretti ad acquistare capi che hanno grandissimi impatti negativi sull'ambiente, che hanno una durevolezza molto molto limitata. E quindi l'abito second hand, se selezionato, e lo ribadisco, se selezionato correttamente, sicuramente è un'ottima opportunità per permettere a queste persone di vestirsi in modo dignitoso, responsabile e generare occupazione e ulteriore valore economico a supporto dei progetti locali. Quindi veramente ringrazio per questa domanda, perché va raccontata tutta la filiera che può generare valore o rifiuto quando viene esportato l'abito second hand.
Soprattutto perché mi viene da dire, insomma, di quei cumuli che vediamo terribili, non credo derivino tutti dai vestiti raccolti nel modo, insomma, in cui ci avete raccontato. Purtroppo
no.
Anzi, sappiamo che ci sono tantissimi cattivi costumi che ancora c'è gente, ragazzi, che non fa la raccolta differenziata. Ma di che cosa vogliamo parlare? Voglio dire,
sì, che butta le cose nelle rogge di fianco al paese,
capito,
dove
quindi
vivono.
Insomma, sì, direi che abbiamo ampiamente risposto, credo, allo stesso modo anche alla domanda di Stefano, che ci chiedeva che cosa succede se metto nel cassonetto un abito valutato non più riutilizzabile?
Ma allora, la raccolta differenziata prevede anche il conferimento di abiti non più riutilizzabili all'interno dei contenitori. Noi un 65% di quello che selezioniamo ha la dignità per essere indossato e quindi lo valorizziamo attraverso la vendita. Un 25% circa invece è destinato proprio al riciclo, perché non ha più la dignità per essere indossato. In questo caso si aprono più opportunità se il capo è di fibre naturali, pensa alla lana, cashmere, seta, cotone, e può tornare ad essere fibra. Se invece è composto da più elementi, spesso viene sempre da noi valorizzato e venduto a realtà che per esempio lo utilizzano come materia prima seconda e producono materiale per poi realizzare pareti fonoassorbenti, imbottiture. Quindi si cerca sempre di valorizzare il più possibile anche la frazione che non è più destinata al riutilizzo ma è destinata al riciclo, proprio perché ha sottratto grandi risorse al pianeta per essere prodotte, quindi va valorizzato sino alla fine.
Bene, grazie mille Alfio Fontana, Laura Di Fluri, umana people to people. Noi sicuramente avremo occasione di raccontare ancora parti della vostra organizzazione, della filiera, insomma, Vieni con me, si occupa spesso di moda sostenibile, voi lo fate da anni, quindi grazie ancora. Ci dobbiamo salutare.
Scusami, posso solo segnalare un evento a cui parteciperemo domani, se qualcuno volesse essere interessato a seguirlo in presenza o in streaming.
Vai.
Allora, domani a Palazzo Zimbardi, via Vivaio 1 a Milano, si terrà questo evento organizzato da Città Metropolitana dal titolo Economia Circolare dei Tessili. Durerà tutto il giorno dalle 9 alle 18 sulla nostra pagina LinkedIn, quindi Umana People to People Italia. Trovate un post che abbiamo pubblicato recentemente con il programma della giornata. Noi prenderemo parte a una tavola rotonda. Secondo me, appunto, può essere un bel momento per chi magari volesse approfondire quello di cui abbiamo parlato oggi,
con
varie voci.
Decisamente sì, poi magari mi impegno a rilanciare, a ripubblicare locandina, evento e riferimenti anche sul gruppo Vieni con me Radio Popolare, dove ci si scambia appunto iniziative, appuntamenti interessanti. Grazie ragazzi per questa partecipazione.
Grazie a voi.
Ciao.
Una buona serata.
A presto.
Ciao.
Grazie
ciao.
Mille. Ciao. Allora, tante domande alle quali speriamo di aver risposto, tra le quali arriva quindi quella di Paola e quello di Paolo, ma quindi possiamo anche mettere gli abiti nelle campane per strada e, come diceva Laura prima, in maniera molto corretta, bisogna vedere a chi appartengono e quindi informatevi sempre sulle cooperative, sulle realtà che gestiscono questi raccoglitori. Prima di salutarvi, ascoltatori e ascoltatrici, ve l'avevo detto nei titoli, io voglio raccontarvi un progetto molto interessante. Ha inaugurato lo scorso venerdì in zona Casoretto una sartoria sociale che si chiama Taivè, e ce la spiega Maria.
Taivè nasce nel 2009, in lingua romani Taivè significa filo per l'integrazione. Nasce nel 2009 perché l'area Rom di Caritas Ambrosiana ha fatto fatto un lavoro negli anni molto importante. Aveva avvertito proprio un'esigenza concreta, che era quella di riuscire a trovare il modo di tirar fuori le donne rom dai campi rom. Quindi si sentiva proprio il bisogno di creare un progetto che facesse in modo di poter dare alle donne uno strumento proprio di emancipazione. Ed è così che nasce Taivé, no? Pensato proprio come un progetto che nasce dal basso per rispondere proprio a questo bisogno concreto. E si pensa alla sartoria sociale, perché il cucito, un po' come il cibo, un po' come altre, diciamo, dimensioni, no? Creano quel contesto giusto in cui le persone riescono a lavorare, ma anche a creare delle relazioni. E quindi per quasi 10 anni Taivé ha consentito proprio questo tipo di attività. Nel corso degli anni, essendo proprio un progetto che nasce dal basso, non è un qualcosa che rimane fermo. Quindi da 5 anni, io sono la coordinatrice di Taivé ha aggiunto, diciamo, altri obiettivi al progetto. Quindi, oltre all'inserimento lavorativo, che non è più rivolto solo ed esclusivamente a donne rom, ma a donne che provengono da tanti paesi del mondo, ha aggiunto anche la sostenibilità. Quindi tutti i manufatti artigianali e sartoriali vengono realizzati interamente utilizzando materiali di scarto. Infatti da 5 anni la cooperativa che gestisce sia le donne che anche il negozio è Vesti Solidale, la cooperativa di consorzio Farsi Prossimo, che per un pezzo della sua attività si occupa proprio dello smaltimento e del riuso e del riciclo degli scarti tessili.
Come recuperate?
Recuperiamo attraverso le donazioni, attraverso Vesti Solidale, e con questi scarti di tessuto le nostre sarte riescono veramente a fare di tutto, dagli accessori, guarda, ad esempio i pesci, le borse, le calze della Befana in tema natalizio, le shopper bag col manico in cravatta.
Anche quindi, a prezzi decisamente accessibili.
Allora, la bellezza di Taivé è proprio questa, cioè stiamo puntando ovviamente alla sostenibilità. Allora, ci sono dei manufatti artigianali dove le sarte impiegano veramente tanto tempo, anche con ricami, insomma, li impreziosiscono veramente bene, che hanno ovviamente dei prezzi un po' più alti. Però a noi piace pensare, e ci piace molto, che il prodotto Taivé possa essere alla portata di tutti. Siamo da 10-15 euro, ecco, quindi sì, sono prezzi popolari.
Utili per questo periodo di festa.
Il regalo Taivé è veramente, cioè, unico, perché tu fai un oggetto comunque che è necessario, unico, perché sono tutti pezzi unici, ovviamente. Ecco, l'altra cosa che mi piace sottolineare è anche che questa logica del recuperare gli scarti, che è, diventa anche una filosofia di vita a tutto tondo. Abbiamo deciso di eliminare carta e plastica. Infatti, da adesso tutti i manufatti sartoriali che acquisti a Taivé non li avrai né incartati né impacchettati, ma li avrai avvolti in splendidi pezzi e quadrati di stoffa, che riescono poi alla fine a diventare delle confezioni in regalo uniche, sostenibili e speciali. In quel regalo tu metti veramente tutto, cioè il pensiero alla persona a cui fai il regalo e fai il dono, ma nello stesso tempo fai un acquisto che è responsabile e sostenibile, che serve veramente a tante tante cose, perché, come ti dicevo, oltre agli inserimenti lavorativi, cioè Taivé fa soprattutto integrazione sociale.
Quante donne sono coinvolte nel progetto?
Allora, sono impiegate 6 SART che dall'anno prossimo avranno tutte il contratto a tempo indeterminato, con un monte ore di 25 ore settimanali.
Un risultato. Quindi, anche proprio a livello
importante,
diciamo, sociale.
Sì, molto. Molto, perché, cioè, ci si è resi conto che effettivamente oramai, cioè, a Milano ci sono molti enti che fanno formazione e tirocini, quindi quello che è necessario in questo momento è creare posti di lavoro, soprattutto per persone che si affacciano al mondo del lavoro e che, dopo aver fatto un primo periodo e aver acquisito sia le competenze professionali che anche le competenze trasversali, hanno proprio necessità di essere stabilizzati. Quindi la sfida che Taivé oggi si propone è proprio quella di dare posti di lavoro stabili, sì. E in prospettiva, l'anno prossimo, speriamo gennaio, inauguriamo il laboratorio nel Galaratese, all'interno della parrocchia Regina Pacis. Abbiamo uno spazio molto importante di circa 200 metri quadri, dove lì ci sarà il vero e proprio laboratorio di produzione dei manufatti sartoriali di Taivé.
Sono Deepika, venuta da Sri Lanka, lavoro adesso 10 anni, per me è una grande opportunità arrivata qui a lavorare. Lavoriamo tutti donne insieme, per me è una grande esperienza.
Come hai iniziato questa, questa avventura con Teve?
Io ho iniziato come stiratrice e poi ho avuto problemi di salute e poi adesso non fa stirare, aiuto per altre cose.
Taive ha cambiato la tua percezione anche della città di Milano?
Sì, è cambiato tante cose, abbiamo facendo tante cose per la, chi non c'è lavoro. Per me, per la mia vita adesso andando bene con questo lavoro, grazie mio responsabile, perché io vivo con questo lavoro, aiuto per i miei figli e poi vivo e poi imparando ogni giorno ogni cosa. Prima di venire qui io non capace di cucire niente, e pochi cose ho imparato e grazie Taive.
Adesso che abbiamo aperto questo nuovo negozio, DP è un po' la responsabile del negozio, perché apre lei la mattina, cioè, quindi penso veramente che DP rappresenta un po' come la storia. La memoria storica e i suoi occhi hanno visto proprio l'inizio e la trasformazione, il cambiamento. Da 5 anni, appunto, come ti dicevo, ormai tirocini, insomma, c'è tutta una serie di azioni che venivano svolte da Taive possono essere tranquillamente trovate in parecchi enti che operano nella città. E quindi quello che ci siamo proprio detti era questo: dare la possibilità di trovare un luogo di lavoro, cioè, che ti consentisse proprio di iniziare per poi decidere se vuoi rimanere o se riesci, certo, a trovare altro. Ad esempio, una delle nostre prime SART che ha fatto il percorso, diciamo, completo con me, dopo 2 anni e mezzo, molto brava, le è stato offerto un lavoro in una sartoria profit qui nel milanese con un full time, ovviamente con condizioni un po' diverse, perché noi in questo momento non riusciamo a garantire un full time, nemmeno io un full time, e ha deciso, ecco, quello è proprio il raggiungimento dell'obiettivo pieno di Taive. Cioè, tu formi, apri e poi
riesci ad emancipare.
Sì.
La vera emancipazione.
Sì, 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 infatti. Adesso.
Lei era Maria Squillaci, coordinatrice del progetto Taive, la sartoria sociale che ha aperto questo suo nuovo negozio in piazza San Materno 18, zona Casoretto. Potete andarla a trovare e sostenere quello che avete appena ascoltato. Io, ascoltatori e ascoltatrici, vi ringrazio, vi saluto, sono le ore 17:28. Linea al giornale radio, mentre invece Vieni con me torna domani, stesso posto, stesse frequenze, puntuale alle ore 16:30. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!